al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Oggi noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene. Il Concilio comincia e non sappiamo quando finirà. Potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione.
Fu una giornata splendida quando l'11 ottobre 1962, con l'ingresso solenne di oltre 2000 padri conciliari nella Basilica di San Pietro a Roma, si aprì il Concilio Vaticano II. Nel 31 Pio XI aveva dedicato questo giorno alla festa della Divina Maternità di Maria. Papa Giovanni aveva fissato per quel giorno l'inizio del concilio, al fine di affidare la grande assemblea ecclesiale da lui convocata alla bontà materna di Maria e ancorare saldamente il lavoro del concilio nel mistero di Gesù Cristo. Queste parole sono di Josef Ratzinger, di Benedetto XVI, sono parole contenute in un volume di prossima pubblicazione della casa editrice tedesca Herder, che raccoglie gli scritti conciliari di Josef Ratzinger, che da giovane teologo partecipò a quell'avvenimento. Abbiamo aperto con le parole di Giovanni XXIII pronunciate proprio la sera dell'11 ottobre 1962, la giornata inaugurale del concilio. Erano alcuni frammenti dal famoso discorso alla luna e poi siamo arrivati alle parole di Benedetto XVI che ricordano in questo documento proprio quell'avvenimento. Oggi, a 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, Benedetto XVI ha inaugurato sul Sagrato di San Pietro l'anno della fede, proprio nella prima settimana del sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono, per voi c'è un numero di sms 335 12 43 317, magari oggi aperto proprio ai vostri ricordi di 50 anni fa, 335 12 43 317. Saluto Giuseppe Moriello in console, Luciana Fantini, Elena Colson in regia e saluto l'ospite che ci accompagna in questa riflessione sui 50 anni dal concilio, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Agostino Marchetto, studioso dell'ermeneutica del Concilio Vaticano II. Monsignor Marchetto, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio e buon compleanno, credo che si possa dire, in questi 50 anni che festeggiamo oggi.
Ecco, eccellenza, io ricordo lei è stato nunzio in vari paesi del mondo, è stato a lungo segretario del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, ma lo ricordiamo oggi in particolare alcune sue opere come studioso proprio del Concilio, il Concilio Ecumenico Vaticano II, Contrappunto per la sua storia, Libreria Editrice Vaticana del 2005, e poi nel 2012 per la stessa casa editrice il Concilio Ecumenico Vaticano II per una sua corretta ermeneutica. Ma partiamo proprio dai ricordi che hanno evocato le parole di Giovanni XXIII, quel discorso alla Luna, che noi abbiamo ovviamente riassunto, ma nel quale c'era quella frase che abbiamo mantenuto in cui Papa Giovanni non sapeva quanto sarebbe durato il concilio. Diceva, beh, forse fino a Natale, forse un po' più in là. La storia poi è andata diversamente, non è vero?
Non c'è dubbio, e in questo bisogna riconoscere che il Papa aveva una sua visione, cioè forse in dipendenza di esperienze che lui aveva fatto, forse per i sinodi diocesani, in cui è anche abbastanza veloce potersi mettere d'accordo, perché in fondo l'unico legislatore, almeno fino a prova contraria, è il vescovo diocesano. In ogni caso, anche lui subito si rende conto che la complessità è evidente e quindi modifica il suo pensiero e si attende, e già lo accenna in questo discorso dell'11 ottobre, già accenna che forse bisognerà fare un altro incontro, un'altra sessione del Concilio. In ogni caso, quello che è bellissimo qui è l'animo, il cuore che Giovanni manifesta, questa paternità universale e questo essere presente nel mondo intero, quindi si rende conto che è una realtà universale quella che è presente insieme con l'universo, con la Luna, no? Naturalmente il centro è Cristo, lui lo richiama, e poi essendo una ricorrenza dedicata alla Madonna, evidentemente c'è l'associazione al ricordo di Efeso, ed è per quello che avviene questa fiaccolata, proprio un ricordo di quell'avvenimento, di quel concilio in effetti. Naturalmente è anche molto realista il Papa, oltre a essere pieno di carità, di amore, di dolcezza e di affetto, perché parla anche dei malati, delle lacrime, delle tristezze che ci sono nella vita, e questo risuona forse poi nella Gaudium et Spes all'inizio, che proprio tiene conto della realtà umana.
Monsignor Marchetto, a 50 anni di distanza dall'apertura di quell'avvenimento, che riflessioni possiamo fare sulla ricezione e sull'applicazione del Concilio Ecumenico Vaticano II?
Sì, mi permetto di dire, ecco, che per me ci sono tre scalini, diciamo, fondamentali. La necessità che ci sia una storia veritiera del Concilio. Posso dire per me, naturalmente, che forse ancora non ci siamo veramente. E poi c'è lo scalino della, si dice, ermeneutica, che vuol dire l'interpretazione del Concilio, che è fondamentale, perché non si può passare subito alla ricezione se non quella che sia giusta, che sia corretta, se non si trova il cammino esatto da percorrere per quanto riguarda l'interpretazione del Concilio Vaticano II. E anche per quanto riguarda l'ermeneutica, credo che il Papa, nel suo famoso discorso del 2005, dice che fondamentalmente ne esistono due: quella della rottura nella discontinuità e quella invece della riforma nella continuità dell'unico soggetto Chiesa. Dunque anche oggi nella sua omelia e anche ieri durante l'udienza generale credo che il Papa ci abbia dato delle piste per camminare sicuri nell'indicazione che lui ci ha dato a suo tempo, e cioè che dobbiamo optare per la ermeneutica della riforma nella continuità dell'unico soggetto Chiesa. Adesso si tratta per gli studiosi di dimostrare questo, di sostenere questo, ed è certamente cosa sostenibile, fattibile, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista teologico, realtà che vanno insieme.
Monsignor Marchetto, proprio nell'omelia per la messa di apertura dell'anno della fede, Benedetto XVI oggi ha detto bisogna tornare alla lettera del Concilio, cioè ai suoi testi, per trovarne anche l'autentico spirito. E il Papa ha sottolineato che la vera eredità del Vaticano II si trova proprio in essi. Come leggere questo invito del Papa?
Io penso che prima di tutto posso richiamare Gerusalemme, il primo cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Nella conclusione si dice «è piaciuto allo Spirito Santo e a noi». Ecco, questa frase è fondamentale per quel tempo nell'apertura della Chiesa all'universale, senza cioè dover passare per essere cristiani attraverso la religione ebraica o i riti ebraici. Ebbene, questa frase è piaciuto allo Spirito Santo e a noi si può solo usare per quanto riguarda la lettera, i testi del Concilio. In questo credo che il Santo Padre continua in un'opera di convincimento proprio perché si è, introfulata l'idea di fare una opposizione tra spirito e testi. Se si leggono le opere riguardo al Concilio si vede chiaramente in certe tendenze, in molte tendenze, nella maggioranza delle tendenze, e invece ecco, l'evento va insieme con i testi e i testi racchiudono lo spirito, quando si può fare il paragone come il corpo e l'anima e lo spirito, e cioè lo spirito è spirito di questo corpo, il corpo è corpo di quest'anima, e quindi credo che pur consentendo questa visione di evento che è da tenere presente, specialmente dal punto di vista quasi sacramentale, il Concilio come evento, non si può dimenticare tutta la problematica soggiacente per quanto riguarda l'histoire événementielle, cioè la storia degli eventi che è cominciata come linea storiografica a metà del secolo scorso in Francia e che considera l'evento come rottura, cioè non è più la storia del lungo periodo alla Braudel, ma è una storia sincopata, diciamo, e questo bisogna tener presente storiograficamente nelle nostre discussioni.
Ecco, tornando alle parole del Papa, ieri all'udienza generale, come lei ricordava, Benedetto XVI si è soffermato su questo anniversario. I documenti del Concilio Vaticano II, a cui bisogna ritornare liberandoli da una massa di pubblicazioni che spesso invece di farli conoscere li hanno nascosti, sono anche per il nostro tempo una bussola che permette alla nave della Chiesa di procedere in mare aperto. Ecco, questa notazione però sulla letteratura critica rispetto ai testi del Concilio che a volte hanno più confuso le idee invece che chiarirle.
Il Papa dimostra che segue le pubblicazioni che riguardano il Concilio e questo è una consolazione anche per noi. L'importante è andare al Concilio, nel senso ai testi conciliari, perché, ripeto, lì troviamo anche lo spirito del Concilio. Bisogna però riconoscere che in questo anniversario c'è già un po' la tendenza di ritornare ai testi e questo non può che farci piacere perché, ripeto, solamente lì c'è è piaciuto allo Spirito Santo e a noi, vescovi confermati dal Papa, darvi questi testi che vi siano luce nel cammino. L'importanza del Concilio a volte si comprende se pensassimo cosa faremmo se non avessimo avuto il Concilio Ecumenico Vaticano II, in un mondo che va in un movimento velocissimo. e quindi ringraziare il Signore proprio oggi per questo dono, per questa bussola, come ha detto Giovanni Paolo II, ripetuto Benedetto XVI, che ci aiuta ad andare verso Cristo, ci aiuta a realizzare l'evangelizzazione, perché questa è stata la finalità principale del Concilio Ecumenico Vaticano II, lo dicono gli osservatori non cattolici e lo dice certamente il Concilio stesso. Sotteso a tutto c'è sempre questo desiderio di evangelizzare, quindi di portare la buona novella all'uomo di oggi, quindi attenzione ai destinatari, il che non vuol mica dire un prostrarsi a quelli che sono gli elementi effimeri o sbagliati anche del mondo contemporaneo, lo diceva Paolo VI.
Grazie a Monsignor Marchetto che ci ha aiutato con questa riflessione anche ad attualizzare questo anniversario del Concilio, riprendendo i concetti dell'omelia pronunciata oggi dal Papa aprendo l'anno della fede. Il Papa ha proprio ricordato in questa ricorrenza dobbiamo ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell'anelito a riannunciare Cristo all'uomo contemporaneo che era evidente proprio nei giorni del Concilio. Dunque non semplicemente una ricorrenza da celebrare, da ricordare, ma da vivere, rivivendo quella tensione positiva, quell'anelito a riannunciare Cristo. Eccellenza, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi.
Grazie, grazie tante.
Grazie dunque all'arcivescovo Agostino Marchetto, studioso dell'ermeneutica del Concilio Vaticano II, e continuiamo questa trasmissione salutando un ospite che è con noi al telefono, il professor Marco Vergottini, teologo, docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e responsabile del sito www.vivaalconcilio.it. Professor Vergottini, ben trovato.
Buongiorno a voi.
È un piacere averla in linea proprio in questa importante ricorrenza. Partiamo dall'attualità, perché oggi il Papa ha lanciato un chiaro appello a tornare alla lettera del Concilio, ai suoi testi, per trovarne anche l'autentico spirito. La vera eredità del Vaticano II si trova in essi. Ecco, un suo commento come studioso del Concilio.
Ecco, io dico che a 50 anni di distanza il Concilio Vaticano II è un evento spirituale che continua a segnare la vita della comunità cristiana. Abbiamo ricordato Giovanni Paolo II che ne parlò come di una bussola per la Chiesa entrata nel terzo millennio, ma prima ancora Paolo VI invitava a porsi nel cono di luce del Concilio. E quindi in ascolto del Magistero occorre propiziare un ritorno alle fonti dell'esercizio dell'ultimo concilio per recuperarne lo spirito e per riassaporarne la lezione. Certo, un esercizio di lettura personale dei 16 documenti del Vaticano II, le 4 Costituzioni, i 9 decreti, le 3 dichiarazioni, non è un'impresa agevole a motivo del registro espressivo e della mole del corpus conciliare, quindi occorre che ci sia qualche strumento di mediazione che aiuti il credente medio, il credente comune a potersi accostare a questi straordinari tesori.
Ecco, a questo proposito lei ha curato proprio un volume per le edizioni Dioniane Bologna, Perle del Concilio, dove 200 personaggi autorevoli del mondo ecclesiale e non hanno commentato in maniera molto succinta 365 citazioni brevi tratte proprio dai documenti del Vaticano
certo.
II. Qual è lo scopo di quest'opera?
L'idea è la seguente.
Scusate, non ho detto il titolo, la cosa più importante. Perle del Concilio. Prego, professore.
Perle del Concilio dal tesoro del Vaticano II, dice il sottotitolo. La scelta operata in questa raccolta è la seguente: estrarre dal tesoro conciliare un cospicuo numero di citazioni brevi e farle commentare da autorevoli personalità del mondo ecclesiastico. Ci sono ben 10 cardinali, dalla comunità dei teologi, ci sono teologi italiani, teologi stranieri, da uomini e donne di cultura, perché il lettore possa, come in un breviario, accostare delle brevi citazioni del Concilio che vengono incorniciate appunto dal commento di eminenti studiosi. e le 365 perle conciliari, quindi una al giorno per un intero anno, formano una preziosa collana che riempie gli occhi di fascino e di bellezza, lasciando quasi a bocca aperta per lo stile e l'attualità del messaggio del Vaticano II, che è un'aria fresca e ossigenante anche per la Chiesa di oggi.
Ecco, cerchiamo di entrare un po' più nel vivo, insomma, di alcune tematiche conciliari. Professor Vergottini, un luogo comune che c'è quando si parla del concilio è che la sua ricezione, dunque applicazione, è ancora mancata per quanto riguarda una maggiore responsabilizzazione dei laici proprio nella vita della Chiesa. Cosa c'è di autentico in questo discorso che si sente molto spesso fare?
Ecco, io credo che prima di guardare ai vuoti vale la pena di guardare ai pieni. Prima di guardare a ciò che è andato storto col Vaticano II, è il titolo di un libretto di un filosofo americano, vale la pena di guardare a ciò che è andato diritto. E credo che certamente la Chiesa conciliare nel post-concilio ha respirato a pieni polmoni dei doni del Vaticano II, che sono penetrati nelle fibre del corpo ecclesiale. Certo, si potrà parlare poi del protagonismo dei laici, però non dimentichiamo la maturata coscienza della vocazione ecclesiale di ogni battezzato, oppure la qualità della celebrazione eucaristica, l'invito a un accostamento assiduo alla scrittura, la consapevolezza che ogni credente è chiamato all'annuncio del Vangelo e alla testimonianza di vita, e via discorrendo. Quindi direi, anzitutto mettiamo in luce gli aspetti e le note positive. Riguardo alla sua domanda, io risponderei così, che i laici probabilmente 50 anni non sono stati sufficienti per far sì che i laici diventassero cristiani maggiorenni. Cioè c'è bisogno ancora di investire molto nel tema della formazione, una formazione che ha da essere una formazione teologica, una formazione che ha da essere una formazione biblica, ma anche una formazione a un tirocinio ecclesiale, perché io credo che soltanto all'interno di una chiesa in cui i laici siano cristiani adulti e maggiorenni, allora sarà possibile che anche dai pastori ci sia la disponibilità e l'intenzione appunto di valorizzarli. Credo però anche qui che ci sono molte belle testimonianze vive di laici che sono dedicati all'impegno nella storia, all'impegno nella vita familiare e professionale, e anche a ricoprire ruoli e incarichi nel campo ecclesiale. Certo, si può fare molto di più, ma appunto 50 anni sono un'età che dicono ancora la giovinezza appunto di questo movimento che è stato il Concilio Vaticano II.
Grazie davvero a Marco Vergottini. Io ricordo il sito www.vivaelconcilio.it, che in questi giorni ovviamente sta dedicando diversi articoli e anche sta pubblicando diversi documenti che ci riportano a 50 anni fa, il sito proprio di cui è responsabile il professor Vergottini, e ricordo anche il volume delle edizioni deoniane di Bologna, Perle del Concilio dal tesoro del Vaticano II, con queste 365 citazioni brevi dai documenti del Vaticano II, dunque un'occasione per tornare ai testi conciliari, così come ci ha invitato a fare oggi il Papa. Professor Vergottini, buon anniversario del Concilio allora, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi ci fermiamo qui, si chiude qui questa puntata di Al di là della notizia, nella giornata in cui si apre l'anno della fede e ricorrono 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.